Ora, quello che vi volevo proporre è, diciamo, il tema in teoria dovrebbe essere santità e unità di vita, no? Poi però, anche parlando così prima di questo ritiro, vediamo forse che un modo di declinare tutto questo era, diciamo, l'idea che per avere santità e unità di vita, sostanzialmente noi dobbiamo stare nel perdono di Dio. Vediamo un po' come lo dico. C'è una frase molto bella di San José María, cioè che i santi non sono quelli che non cadono mai, ma sono quelli che si rialzano, sempre. Allora, l'unità di vita ovviamente è importantissima, cioè si dice unità di vita, la coerenza, potremmo dire, tra quello che diciamo a Dio e quello che facciamo, tra quello che c'è nel cuore e quello che c'è fuori, no? E quindi è ovviamente importantissima, perché c'è di mezzo la verità, no? Io non posso comportarmi in un modo quando sono in chiesa e un altro modo quando sono fuori dalla chiesa, no?
Se... Dimmi. Chiedevano se si poteva registrare, perché c'è qualcuna di noi che oggi non è riuscita ad arrivare alla lezione.
Ora, io sto registrando come sempre, perché passo alla mia mamma, non peraltro. Mia mamma sa, via tablet, accedere a un Dropbox dove io sparo le cose, quindi lei sente tutto, e questo anche a me dà molta tranquillità, perché poi mi dice quello che pensa, mi dice, così ho sempre una mamma che mi ascolta, che non è poco. E quindi, se volete, dopo passo via Luca, passo a te, così, anche perché forse con la voce giù è meglio registrare da vicino, diciamo così. E allora, quindi, l'unità di vita, dicevamo, è essenziale, in quanto potremmo dire nasce dalla verità di noi stessi, cioè io non posso dire una cosa a un'amica e poi fare una cosa opposta, no? E nello stesso tempo il grande rischio è di ridurre l'unità di vita a coerenza, perché, diciamo, la coerenza non la otteniamo mai, cioè non siamo mai coerenti fino in fondo, no? Se fossimo coerenti fino in fondo dovremmo essere in croce. Una volta chiesero proprio a Napoleone: ma altezza, lei dovrebbe fondare una nuova religione in Francia, no? E Napoleone, che era tutto tranne che scemo, disse: ma cosa vuoi, che mi faccia mettere in croce un'altra volta, no? Perché l'unico modo per fondare una religione è essere coerente fino all'estremo di, appunto, rivelare che Dio è padre, cioè dalla vita, facendosi mettere in croce come Gesù Cristo. E questo è quello che dovremmo fare tutti, questa è la coerenza. Quindi la misura della coerenza, potremmo dire, è al di là della nostra portata. Allora la santità e l'unità di vita si giocano, a mio avviso, normalmente, poi ci saranno grazie straordinarie, no? La Madonna non ha peccato mai, però è lei, no? Normalmente, per la chiamata universale alla santità, che è quella per essere santi in mezzo al mondo, diventa essenziale, secondo me, invece, questa coscienza che cadiamo e non solo ci possiamo rialzare, ma veniamo rialzati. Mi spiego, cioè, per questo anche, secondo me, non si può capire ciò che ha insegnato San José María senza partire dal nome José María, cioè, e non solo dall'altro nome che aveva, che era Mariano. Cioè, tutto in San José María è un festival mariano, non so come dire, no? Perché? Perché il suo approccio a Dio era l'infanzia spirituale, quindi lui si sentiva un bambino, no? Che parla con Dio e che viene preso in braccio dalla mamma quando c'è bisogno. Ora, a me sembra che l'unica via alla santità aperta a tutti è questa qui. Per questo anche Papa Francesco, che parla tanto della misericordia, mi sembra che indichi un cammino molto concreto, anche in questo giubileo, per la chiamata universale alla santità. E quindi essenzialmente volevo tornare a quella frase di Gesù che abbiamo visto stamattina e che leggeremo nel Vangelo poi a Messa, quando risponde al buon ladrone: oggi sarai con me nel paradiso, no? Perché il buon ladrone, in qualche modo, non è un percorso straordinario di santità, ma è proprio invece il percorso ordinario di santità. Cioè, a parte, appunto, Maria, e che per giunta anche lei è redenta, perché l'Immacolata Concezione vuol dire che Maria, nel momento stesso in cui è stata concepita, quindi prima di nascere, non aveva il peccato originale, ma perché? Perché è stata preservata in vista della croce di Gesù. Quindi anche Maria è redenta, anzi, è la più redenta di tutte. È stata redenta in anticipo, diciamo, nella sua storia la redenzione è arrivata così tanto in profondità, in modo puramente gratuito, da toccare addirittura il punto del suo concepimento. E qui anche una cosa misteriosa, perché si invertono le frecce temporali e causali, no? Perché Maria, prima di nascere, è stata preservata dal peccato originale per i meriti di suo figlio, che è morto sulla croce dopo che lei ha detto sì. Uno dice, fermi tutti, no? Come funziona sta roba? E fermi tutti, è Dio che sta facendo, quindi le regole normali non valgono, no? È come quando vado io a fare un progetto economico in università, dove abbiamo 4 soldi, e quando pensa a livello economico, non so, Obama, che diciamo ha un budget, per esempio, una volta ho scoperto quando è l'endowment dell'università di Harvard, no? Quindi noi, la nostra università sta accantonando soldi per cercare di fare una base finanziaria che poi permetta, diciamo, di resistere alle crisi finanziarie come quella in cui siamo, no? Come ogni istituzione, diciamo, che funziona così. E poi un giorno mi è venuta curiosità di chiedere, ma Harvard quanto ha di endowment, cioè che base finanziaria ha, no? E non vi dico la cifra perché fa paura, no? E così quest'estate sono stato a Oxford e ho fatto la stessa cosa, ho detto, senti, ma ero con uno che lavora in un college, ho detto, senti, ma il tuo college, l'endowment com'è? Sostanzialmente ha dei feudi medievali, cioè letteralmente, cioè sono donazioni, letteralmente, cioè sono donazioni medievali di terreni che equivalgono, diciamo, a, non dico a regioni, ma quasi, diciamo. Quindi ci credo che resistano nella storia, no? Perché c'hanno dietro i feudi, quindi, diciamo. Allora, più o meno il cambio mentale che bisogna fare è, diciamo, infinitamente di più, no? Quindi questo ci può dare un'immagine imprecisa, ma ora, per questo, se è così, diciamo, se il cammino ordinario alla santità è quello del buon ladrone, cioè di uno che virtù eroiche zero, no? Ma perdono tutto, allora veramente è possibile essere santi per tutti, no? Perché a farci perdonare, diciamo, è facile, no? Cioè se io al posto di dire, per entrare in paradiso cosa devo fare? Cosa devo prendere? Quanto costa il biglietto per il paradiso? E mi dico, guarda, costa 10 euro, però il mercoledì meno perché c'è lo sconto al cinema, no? Benissimo, no? In questo caso è sabato, perché il sabato, diciamo, con, va bene, scusate se esci dalla metafora. Io ho il problema, quando entro in una metafora ci sguazzo, no? Quindi posso andare avanti 2 ore con la metafora, diciamo, ma cosa stava parlando? Ah, scusa, è vero, mi sono dimenticato, no? Allora, se invece il biglietto è gratis, allora diventa interessante. Ci possiamo entrare tutti se è gratis, no? E un po' quello che volevo proporvi per parlarvi di santità e unità di vita è questo, no? Forse un po' provocatorio, però mi sembra in linea con il giubileo della misericordia. Cioè, il punto è che si salva, quindi diventa santo, perché salvarsi e essere santo è la stessa cosa, non ci sono due livelli di salvezza, cioè non è che c'è il santo numero uno e poi quelli che si salvano, che sono lì in paradiso, dicono, noi non dovremmo esserci, però no, sai, siamo sfortunati, la fila in fondo del cinema, no? Poi c'è la prima fila con i santi, no? E tu sei lì dietro, dici, vabbè, vedo da lontano, però almeno sono qua, non sono fuori al freddo e al gelo, no? No. Ora, a me sembra, no, che chiunque si salva deve entrare in questa logica della gratuità assoluta, proprio zero, no? E per questo la misericordia e la giustizia sono molto vicine. La domanda che potremmo farci è, ma il buon ladrone è il primo che entra in paradiso, canonizzato da Gesù Cristo, no? Ma questo è giusto o ingiusto? È misericordioso? Su questo siamo tutti d'accordo. Penso nessuno dice, no, non è misericordioso, quello è l'atto di misericordia puro, no? Ma questo contraddice la giustizia o no? Ora, c'è una storia bellissima che mi piace da matti, storia non nel senso di raccontino, ma nel senso di storia, che ha per protagonista Teodosio, imperatore cristiano, siamo alla fine del IV secolo, lui muore nel 395, nel gennaio del 395. E allora, Teodosio, uno che, diciamo, ha fatto cose grandi per l'impero romano, che è in una fase complessa perché siamo già nel tardo antico, però è un imperatore cristiano tosto che unifica molto, da una visione molto cristiana, cioè riesce a far compenetrare Chiesa e impero, riesce a impregnare il modo di funzionare dell'impero del pensiero cristiano, diciamo così. Però ogni tanto anche lui c'ha dei problemi. In concreto, qualche anno poco prima di morire, Teodosio reprime una sommossa tessalonica e fa uccidere un sacco di civili, perché gli scappa la mano. Insomma, gli imperatori sostanzialmente erano soldati, anche Costantino, il grande Costantino, che è un generale, no? È gente che deve avere la stima dell'esercito, quindi non è gente che, non sono filosofi di solito gli imperatori, no? Sono generali. E allora Ambrogio, vescovo di Milano, lo scomunica, dice: caro Teodosio, siamo amici, sei l'imperatore, ma io sono il vescovo, tu sei cristiano, questa roba qui un cristiano non la può fare. Quindi sei fuori dalla comunione della Chiesa, non fai la comunione, no? All'imperatore, quindi tu immagini l'imperatore, no? Nella cattedrale, eccetera, c'è l'imperatore, te niente, no? E anche, diciamo, in questo Ambrogio si è giocato un po' la vita, non solo la mitra, proprio la vita, no? Perché l'imperatore non ci metteva niente, facciamo un altro vescovo, abbiamo bisogno di un nuovo vescovo di Milano. No, ma c'è Ambrogio? No, non c'è più Ambrogio, no? Ambrogio chi? Allora, Ambrogio tiene duro, Teodosio si umilia, cioè si toglie gli abiti, le insegne imperiali e fa penitenza pubblica, no? Allora non c'era la confessione come adesso, con segreta, ripetuta nella vita, no? Allora c'era la confessione pubblica e basta, no? E una volta nella vita, quindi diciamo uno stava più attento, anche diciamo, avevi one shot, no? Non potevi farne tante, no? E ora viene riammesso alla comunione e nel 395, quando muore, dopo 40 giorni si fa il funerale, funerale ufficiale, diciamo, non quello per seppellire, e Ambrogio predica. E Ambrogio tesse le lodi di quest'uomo che sembra sia morto dicendo "ho amato", e quindi tutta l'omelia è su questo, diciamo, ha amato, è il riassunto di una vita, no? È un santo, uno che dice "ho amato", no? Però a un certo punto arriva il problema di quello che ha fatto Teodosio. Allora, cosa fa Ambrogio? Omissis? No? Fa un ritratto idealizzato dell'imperatore? No, no. Dice: certo, lui, che era mio amico, no? Ha sbagliato. Io, che ero suo amico, l'ho escluso dalla comunione, l'ho scomunicato. Lui ha fatto penitenza. Allora, è stato riammesso per misericordia. Ma la misericordia in questo caso è giustizia. Perché? Perché quest'uomo si è riconosciuto peccatore. Quindi, se io mi riconosco peccatore, la misericordia, la gratuità, diventa giustizia. Perché lui ha messo dalla sua parte quello che poteva mettere. Cioè dire: io non ce la faccio. Come un bambino, cosa fa con la mamma? Dice: mamma, ho fame, mamma, ho bisogno, no? E quell'atto nei confronti del figlio è giustizia o misericordia? È tutte e due, è la stessa cosa, perché lui ha veramente bisogno, lui è veramente piccolo, lui è veramente incapace di vivere da solo. E per questo Ambrogio spiega che la giustizia e la misericordia coincidono per il semplice fatto che ognuno di noi nasce come figlio e come bambino. E se non c'è qualcun altro che in quel momento rappresenta la grazia di Dio, che ci accoglie, noi non possiamo vivere. Potremmo dire: giustizia è dare a ciascuno il suo. Ma qual è il suo di un bambino? È la gratuità assoluta, cioè è l'amore. Quello che corrisponde a un bambino che non mi può dare niente è ricevere gratuitamente. In cambio del suo essere piccolo, del suo non poter rispondere, gli do l'amore, che quindi è gratuito. E allora dice Ambrogio: la condizione dell'uomo è quella di figlio, quindi la giustizia è la misericordia è la giustizia, perché siamo tutti figli. Ogni uomo riceve la sua vita da un altro. Ciò che è più tuo, che è la vita, è di un altro, è un dono di un altro. Quindi la logica vera del mondo non è la bilancia, dove tu dai tanto io do tanto, ma è la misericordia. C'è un racconto che a me è sempre piaciuto della tradizione russa. Sapete che i russi sono molto devoti di San Nicola, no? Di Bari, tanto che Don Ugo Borghello, che rimanga tra noi, ha ricevuto in eredità una reliquia di San Nicola, no? Io abitavo con lui all'epoca quando ha tirato fuori questa reliquia con tanto di pergamena del 400, che e a me brillavano gli occhi perché sono brianzolo e già la vedevo su eBay venduta a un magnate russo per vari milioni. Qua aggiustiamo i problemi del campus biomedico, aggiustiamo, risolviamo i problemi di tutte le case di ritiro, no? Portanelli, abbiamo risolto tutti, cioè scherzi. Ma poi ho capito che non tirava aria, no? Quindi penso che l'abbia donata a qualcuno, e con mio grande rammarico, no? Continuo a pensare, ogni tanto dico posto su eBay e vediamo cosa succede. Allora, c'è questo racconto bellissimo che ha per protagonista San Cassiano e San Nicola. Lo racconta solo Viofino, un libro stupendo. E San Cassiano e San Nicola sono in giro sulla terra, i santi cosa fanno? Passeggiano. No? E quindi vedono la terra, a un certo punto trovano un contadino russo, appunto, che ha il carro che si è infangato. Quindi la ruota del carro è andata nella melma, non gira più e il contadino non riesce a tirar fuori più dal fosso. E allora San Nicola dice a Cassiano, aiutiamolo, no? E Cassiano dice, ma guarda che siamo in ritardo, poi ci sporchiamo tutti, no? C'è San Pietro che cerca di tornare presto, no? E quindi si dividono. San Cassiano torna in orario, San Pietro lì con le chiavi dice, una residenza, forse mi sto immedesimando troppo nel fatto che siamo in una residenza. E dice, ma dov'è Nicola? Ah, non lo so, è rimasto giù, sta aiutando uno, è il solito Nicola, no? Infatti torna Nicola tutto sporco, con la veste bianca zaccherata tutta, no? Dice, Nicola, ma cosa hai fatto? Ma vedi, Cassiano è arrivato in orario, tu sei in ritardo, sei sempre il solito. E Nicola spiega a Pietro cosa è successo e Pietro dice, bravo Nicola, hai fatto bene, eh? Per questo tu riceverai come premio essere festeggiato due volte, perché infatti San Nicola, come San Giovanni Battista, ha due feste, la sua festa, diciamo, la nascita al cielo e il martirio, e poi la traslazione delle reliquie, che in realtà è il furto delle reliquie, però siamo cattolici, quindi non stiamo a sottilizzare su sta roba, no? Ha due feste, e invece tu Cassiano sarai festeggiato il 29 febbraio, quindi anno bisestile, così prende porta a casa, no? Siamo in tema 2016, no? Quindi uno così sa anche cos'è il 29 febbraio, no? Ora, è ovviamente un raccontino, no? Però riesce a esprimere, secondo me, molto bene quest'idea che la misericordia è ciò che manda avanti il mondo, in un certo senso, è la logica di Dio, non è la proporzionalità. In fondo, noi cosa possiamo fare per guadagnare il cielo? Zero, cioè il cielo è al di là delle nostre possibilità, no? Ora, per questo mi sembra essenziale che noi teniamo sempre presente, guardiamo sempre il mondo a partire da questa logica di Dio, che nella mia lingua, ma penso anche nella lingua di San José María, è la logica del padre. Cioè, che cos'è il padre vero? Cosa fa un padre vero? Il padre vero è quello della parabola del figlio prodigo. Se tu racconti a catechismo la parabola del figlio prodigo, scopri che tanti bambini capiscono un'altra cosa. Te la riraccontano in un altro modo, no? Dove il papà riempie di mazzate il figlio, no? Perché? Perché è quello che vivono. E la logica, non basta che ti racconto una volta quella parabola perché tu switchi e inizi a pensare in un altro modo. Continua a pensare nella tua logica normale, no? Che se faccio le cose sbagliate mi riempiono di mazzate, no? Che anche un suo valore, mazze e panelle fanno i figli belli, cioè panelle senza mazze fanno i figli pazzi. Cioè c'è una ragione. Io sono qui perché un po' le ho prese, no? Le ho prese, però anche ho ricevuto tantissima misericordia. Cioè sono stato perdonato, sono qui perché sono stato perdonato. No? Ora, questo passo, a mio avviso, ha a che vedere col fatto che Dio è padre. Questo padre qui, il padre della parabola del figlio prodigo. No? E mi sembra che l'unità di vita, diciamo, vuol dire che la nostra vita è tutta generata da questo padre, come se nella nostra vita non ci fosse nulla che non stia sotto il segno di questa paternità qui, eh? Quindi una paternità che riesce a integrare qualsiasi ferita, qualsiasi dolore, eh? non c'è un errore che noi possiamo commettere che non sia, diciamo, recuperabile da Dio. Non c'è nulla che Dio non possa riprendere nel suo abbraccio e che quindi vada alla deriva, ma nulla, proprio nulla nella storia. Il nazismo, i 6 milioni di ebrei, il comunismo, i 200 milioni dei gula, non lo sappiamo, ma nulla. No? Il peggior criminale può essere ripreso dall'amore di Dio, no? Quindi figurarsi noi. No? Ora, quando uno inizia a ragionare così, cambia il mondo, perché inizia a ragionare in termini di perdono. Quindi io vi volevo proporre, forse in modo un po' osè, parlare di santità e unità di vita dalla prospettiva del perdono, e in concreto del perdono del Padre, con l'affermazione un po' radicale forse che nessuno diventa santo, quindi nessuno ha una vita vera, unita, che è tutta ad un pezzo, diciamo così, se non ha dentro il suo cuore questo Padre qua. E tutto quello che noi facciamo nella vita interiore sostanzialmente deve essere un venire a conoscere, un diventare familiari con questo Padre qui, fare entrare questo Padre, Dio Padre, il Padre vero, dentro di noi. E qui mi permetto di dirvi anche che, in un certo senso, il mondo di oggi è sospeso, il futuro del mondo in cui viviamo è sospeso su questa cosa qua, nel senso che oggi siamo in condizioni di non generare più, siamo in condizioni di sostituire la generazione con altri strumenti. Oggi la domanda che almeno in Europa, nel mondo occidentale ci poniamo è: ma vale la pena o no generare? Questo lo vediamo, la gente non fa più figli, no? Prima era impossibile non fare figli. Dio ha combinato le cose in modo tale che se tu volevi, diciamo, un certo piacere, venivano fuori i bambini. Quindi, volenti o nolenti, i bambini venivano fuori, no? E il senso del piacere era proprio quello. Proprio anche a livello animale, no? Proprio a livello evolutivo, cioè tutto è costruito con un senso. Oggi invece, in un certo senso, la situazione è migliore, perché quando uno genera un figlio lo fa perché vuole. No? In questo senso generare un figlio diventa, come è sempre stato, ma oggi di più, oggi quasi in modo necessario, diventa un affermare: è bene essere uomo, è bene che il mondo continui, è bene l'esistenza. Allora, in un certo senso, se noi non abbiamo questa unità di vita che nasce dal perdono del Padre dentro, noi non generiamo più, noi non trasmettiamo più la vita. Invece, diciamo, ogni volta che un uomo e una donna decidono di mettere al mondo un figlio, sta cambiando il mondo e la storia. E in qualche modo, proprio perché la misericordia e giustizia, perché tutti siamo figli, si ripropone la misericordia nella storia. La gente non ha bisogno di discorsi, ha bisogno di vedere. Ieri ero in una radio di Roma a fare una trasmissione radiofonica dove il vicariato ci ha convocato 5 preti che ci turniamo, ed era una trasmissione sul Vangelo di oggi. Quindi non è facilissima, perché il Vangelo di oggi ad una radio dove si parla di calcio non è proprio che ti funziona, no? Anche perché è un Vangelo lungo, un Vangelo complesso, no? Allora, l'idea che ci è venuta a me e all'ideatore, che è un uomo di Don Fabio Rosini, per dirla brevemente, è stata: parliamo della passione come rivelazione di Dio Padre. E invitiamo il marito di Chiara Corbella Petrillo. Non so se sapete chi è Chiara Corbella, un libro che vi consiglio tantissimo, Siamo nati e non moriremo mai più, no? Un libro bellissimo, da piangere. Poi il marito Enrico si è presentato col figlio di 4 anni e mezzo, Francesco, che è quello, diciamo, che è nato perché Chiara ha deciso di non curarsi. Quindi c'era, diciamo, toccavi con mano, no? La storia di Chiara, cioè la vedevi lì, no? E Enrico, il marito, è un, come posso dire, un po' coatto, un po', cioè uno che a Fregene ce lo vedi perfettamente, non so come dire, no? Cioè è una famiglia normalissima, non è un santo, non è, che arriva Enrico con le mani giunte, no? Arriva Enrico con la barba, un fisioterapista di Roma, questo bambino, no? che a un certo punto della trasmissione dice: ma posso dire le parolacce? No? Io dico: certo, no, cioè il prete si è sentito non in dovere di chiedere, no? Per dire un po' com'è la situazione, no? Ora, la cosa pazzesca è che appena Enrico ha iniziato a raccontare la storia di Chiara, a dire come per esempio lui e Chiara non hanno mai avuto il dubbio che quel bambino non dovesse, cioè non si è mai posta l'out, no? Questa è una vita, tanto che Chiara voleva che al suo funerale fosse data ad ogni famiglia che veniva una piantina, no? Perché si capisse che la vita è un dono ed è fuori di noi, è una cosa che ci precede. Questa è l'essenza della religione, cioè la vita che io ho non è mia, ma è un dono di un altro, no? Io posso ridonare questo dono, qui c'è tutto. Ma la cosa che mi ha colpito da matti è che il tecnico del suono, la regista, che non sono proprio di chiesa, diciamo così, né hanno una certa finezza, tatuati da tutte le parti, cioè un po' tu parli, li vedi, no? E dici vabbè, no? Buonissimi, vedi che sono buonissimi, però non è proprio facile dialogarci, no? Oh, stanno piangendo tutti, cioè da dietro il vetro dove c'è la cabina di regia, no? Tu vedevi c'è una cosa commovente, perché è realtà, cioè, non è una teoria, è realtà, no? Allora, quando nasce un bambino è come se noi recuperassimo questa logica, no? Io dicevo a qualcuno di voi, quando io ho bisogno di tirarmi un po' su non faccio un corso di ritiro, vado, mi faccio invitare a casa di amici, di famiglie che hanno bambini piccoli, mi spiego, no? Perché? Perché a me mi insegnano a fare orazioni i bambini piccoli, no? Una volta ero a casa di uno che ha una bambina che non sapeva ancora parlare, no? Che qui, diciamo, popolani romani sani, no? E che diceva: cosa ti faccio da mangiare? Ti faccio, no, cosa vuoi? Le cotiche, diciamo, la sera, poi devo andare, no, non mangi abbastanza, ho capito. C'è un po' come mia madre, affetto e calorie in asso, no? Però lì addirittura era affetto e grassi in asso, cioè non è calorie, cioè sature belle che non ti togli più, no? Allora, la bambina faceva dei dialoghi con me, con la mamma, ed era tutto ta 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 ta, era tutto così, no? Ma la cosa che a me ha veramente commosso alle lacrime è che a un certo punto si girava dalla Madonna e diceva ta 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 ta. Ho detto: cazzo, cioè di questa tratta la Madonna come me e la sua mamma, cioè che vuoi di più? Cioè, che vuoi di più? Cioè, lì, qual è la santità? Mi spiego, lì è vivere nel dono, vivere nella sproporzione, no? Allora, oggi di questo c'è un sacco di bisogno, no? E può succedere che chi più fa fatica a entrare in questa logica sono gli uomini maschi, no? Quindi, visto che siete solo donne, io, diciamo, volevo sfruttare l'occasione, per parlarvi del fatto che, abbiamo detto, la misericordia, questo legame tra giustizia e misericordia è del padre, viene da Dio padre, no? Voi avete mariti che sono maschi, sono padri magari, e che non sono Dio, no? E non è colpa loro, mi spiego. Cioè, scusate se... loro non lo sanno, ma... è lì che ci vuole la misericordia, mi spiego. È lì, cioè. Si vede che in aramaico il marito si chiama Baal, il mio Baal, cioè Baal è il nome dell'idolo. Infatti, il marito, scusate, un po' idolo, cioè passato, magari è durato pochissimo, no? Però proprio 2 giorni, 1 giorno e mezzo, no? Qualche ora, no? Però c'è stato un momento in cui è stato idolo. Io non ci credo che non c'è stato un momento in cui, no, io per lui qualsiasi cosa, l'uomo della mia vita, la perfezione, lui mi proteggerà da ogni cosa, e poi dici, questo qua. Poi parli con le donne sposate, dici, ma io veramente, lo so, ma è che non è Dio. Cioè, tu volevi Dio e quello non è Dio. Non è colpa sua che non è Dio, no? Però allo stesso tempo è padre, no? Allora, come aiutare il padre a essere padre? Allora, c'è un testo bellissimo che io vi raccomando davvero tanto, di Karol Wojtyła, che è un'opera teatrale molto meno nota rispetto alla Bottega dell'Orefice. E quest'opera si chiama Raggi di paternità. E ha per protagonista un uomo che si chiama significativamente Adamo, che è proprio... quasi potrei dire scisso è nel dolore più profondo, perché ha paura di generare, ha paura di dire mio, perché quando nasce un figlio, quello è tuo figlio, cioè non, tu sei suo padre, tu sei sua madre, cioè il mio più vero, il mio più puro è quello legato alla filiazione e alla paternità, cioè quello lì è il mio figlio, no? E non, nessun altro potrà essere padre di quello lì. Vedete anche che oggi un po' l'attacco politico è su questo, no? Perché questa è la dimensione più profonda dell'umano, no? Se stacchiamo questo si perde ciò che è l'uomo, no? Allora, qual è il problema di quest'uomo? Il problema è dire io genero, cioè dico mio, e getto mio figlio in questo mondo, che è un mondo imperfetto, un mondo con i limiti. Come faccio ad assumermi questa responsabilità? Come faccio a dire mio di questo ragazzo, questo bimbo, che poi devo proteggere, devo curare? La responsabilità del padre è una cosa seria. Magari il padre è un po' bambino, no? Cioè, ma tenete presente che noi siamo tutti bambini, quindi il fatto che un padre faccia fatica a prendersi la responsabilità è normale. E in questo senso mi sembra che ciò che aiuta veramente il padre è proprio l'esperienza della misericordia che viene attraverso la madre. Infatti in quest'opera teatrale è bellissimo come lui riesce a superare questo momento attraverso la donna che gli spiega, diciamo. C'è un testo bellissimo che penso di avere qui. Dice Adamo: dopo parecchio tempo sono riuscito a capire che tu, con la maiuscola, quindi Dio, non vuoi che io sia padre senza essere figlio. E proprio per questo che tuo figlio è venuto al mondo. Egli è totalmente tuo. La parola mio trova in lui una motivazione assoluta, può essere pronunciata con assoluta sicurezza. Senza questa motivazione e questa sicurezza, quella parola è un rischio. E un rischio è anche l'amore. Perché mi hai imposto un amore che in me deve essere rischio? Ecco, tuo figlio prende su di sé tutto il rischio dell'amore. Quindi, appunto, per oggi che leggeremo la Passione, no? La croce diventa rivelazione nel figlio della paternità assoluta di Dio. E potremmo dire il padre, con la P maiuscola, è quello che veramente si fa responsabile, cioè capace di rispondere dei nostri errori. La croce è Dio che dice: guarda, tu hai sbagliato, tu puoi perfino uccidermi mio figlio, ma la misericordia si compie nel fatto che io prendo su di me ciò che la giustizia chiede, cioè io pago ciò che è tuo. La misericordia non è allontanarsi dalla realtà, non è far finta che non sia successo niente, ma è che Dio ripara, Dio paga il prezzo, Dio si fa carico lui di quello che noi abbiamo rotto, come una mamma istintivamente fa sempre col bambino, no? Magari lo sgrida un po', ma non è che fa pagare al bambino il vaso che ha rotto, no? E io quello ce l'ho tantissimo, l'esperienza di aver rotto una cosa preziosa, no? Che un vaso che mia mamma aveva lì, no? E che era legato, non so quale ricordo, no? Magari non era neanche prezioso, ma era un ricordo, no? Ormai è fatta, no? Allora, questa percezione della misericordia arriva molto attraverso la donna, attraverso la madre, perché, appunto, perché davanti alla croce c'è Maria, no? Perché è la donna che in qualche modo dice all'uomo: guarda che c'è un'altra logica, che è la logica della generazione. La donna è più legata al generare rispetto all'uomo, perché lo vive fisicamente. Cioè l'uomo, una delle difficoltà del marito è non capire cosa succede alla donna, no? Perché è fuori, è totalmente fuori, non riesce a staccare, no? Marionina Migliarese dice sempre che quando le donne tornano a lavorare dopo la gravidanza è un momento delicatissimo per la coppia, perché la donna si sente in colpa che lavora nonostante i figli siano a casa, il marito lavora e non si ricorda né della moglie né dei figli, no? Perché riesce a dividere, no? E quindi la donna dice: guarda sto disgraziato, no? Guarda sto delinquente che non ha il senso di colpa che ho io, no? E però quello è maschio, ancora no, non è colpa sua, voglio dire, cioè l'hai sposato perché è maschio, no? Quindi adesso ti puoi lamentare del fatto che sia maschio, è così e non c'è nulla da fare, no? Ha i suoi vantaggi questo, no? No? Molto, perché sennò si risuonerebbe i sensi di colpa, no? Quindi ci vuole uno un po' insensibile, no? Secondo me, perché semplifica, no? Ora, È molto bello quello che dice Carol Wojtyła, che di donne, secondo me, e di madri ne capiva, come risposta a Adamo da parte della donna. La donna sa della generazione immensamente di più di quanto ne sappia l'uomo. E lo sa soprattutto per via della sofferenza legata alla generazione. L'una e l'altra sono il suo mistero. La maternità, tuttavia, rappresenta un'espressione della paternità. Deve sempre tornare al padre per prendere da lui tutto ciò di cui è espressione. Consiste in questo l'irradiazione della paternità. Si ritorna al padre attraverso il figlio e il figlio a sua volta restituisce a noi nel padre lo sposo. Questo è molto semplice e normale. Tutto il mondo ne è pieno. Occorre entrare nell'irradiazione della paternità. In essa soltanto tutto diventa realtà piena. Il mondo in nessun punto può essere finzione. Il mondo interiore è più ancora del mondo esterno. Infatti, riflettete tutti, quanto occorre scegliere per generare. Non ci avevate pensato? Per generare occorre molto più scegliere che per creare. Ritorniamo al padre attraverso il figlio e il figlio poi a sua volta ci restituisce nel padre lo sposo. Non dividete l'amore, esso è uno. Oh, è un testo da portare a orazione, cioè un testo potentissimo, no? Il testo si trova in giro in internet se cercate, no? Però, diciamo, detto in termini semplicissimi, no? Questa idea che il mondo deve essere uno, non può essere finzione, è proprio un'unità di vita, no? La santità è realismo, il santo è un realista. Ora, per la donna questo cosa vuol dire? A me sembra che se non ha dentro interiorizzato il padre che perdona, cioè Dio padre, se non fa esperienza dell'orazione, della presenza di questa paternità, non riesce poi a non chiedere a suo marito di essere Dio padre. E questo è un disastro, perché il marito riuscirà a essere padre se prima si sente figlio. Quindi è importantissimo che il marito scopra nella stima della moglie, nella dolcezza della moglie, no? Questo perdono del fatto che non è Dio. E allora c'è questo legame dal figlio al padre allo sposo. Lo sposo non è un'altra cosa rispetto al figlio, il figlio è un'altra cosa rispetto al padre, il padre è un'altra cosa rispetto allo sposo. Sono tutti uniti. Perché è tutta la vita di Dio. Dio è padre, Dio è figlio, Dio è l'amore che unisce il padre e il figlio, cioè la sorgente di ogni amore umano. Dio è una cosa sola, l'unità di vita è riflesso dell'unità di Dio, della vita di Dio che è una, dell'amore di Dio che è uno. Allora, in un certo senso, il segreto della santità, che è il segreto della felicità, come diceva San José Maria, è riuscire a stare, anche se doloroso a volte, in questo ballo, potremmo dire, in questa danza, in questo giro, come un giro tondo, no? Dove non puoi chiedere al marito di essere Dio perché non lo è, no? Però tu hai bisogno di paternità, e allora io dico attraverso Maria scopriamo la paternità di Dio, no? E allora la donna riesce a curare il marito, che in questo caso si sente figlio, e quindi riesce a essere padre nella misura in cui può esserlo, no? Ma tutto dipende dal fatto che noi abbiamo dentro questo padre che perdona, no? Adesso l'ho declinato molto al femminile per ovvie ragioni, no? Vale uguale cioè per esempio noi sacerdoti non possiamo essere buoni dispensatori della grazia se non ci facciamo perdonare, cioè se non siamo figli, non possiamo essere padri. A me impressiona sempre quando dicono padre per strada, no? Negli Stati Uniti è normale, no? Father, tu vedi un omone, no? E tipo, quando ero appena ordinato, poi che ero ancora più giovane, più così magrino, mi trovo, mi ricordo, vado negli Stati Uniti, devo andare in California, vado a Stanford e attraverso la dogana in Canada, no? Ed è una cosa pazzesca, cioè una cosa tipo purgatoria, cioè devi prenderti i tuoi bagagli, fare una coda chilometrica, hai paura di perdere l'aereo, no? E ti trovi davanti un negrone con la pistola enorme qua, i baffi neri, che alza gli occhi, ti guarda, e io ho detto adesso mi spara, no? Adesso sbaglio a rispondere e o mi spara o mi arresta, marcirò in una casa, cioè sono un cittadino italiano, spero, no? Che qualcuno mi riscatterà l'ambasciata, no? Stavo già pensando embassy, ambasciata, embassy, no? E lui mi guarda, mi sorride con i denti bianchissimi e dice: "Hi, father", no? E ho detto, oh, no? Però l'idea che il negrone, diciamo, che ha 20 anni più di me, una pistola vicino, sembra un cowboy, io ho paura di John Wayne, mi dica padre a me, che sono un pretino di primo pelo, mi lascia lì, no? Però come faccio io a essere padre di uno così? No? Avete presente un Gran Torino di Clint Eastwood? Se non l'avete visto, un filmone, no? Clint Eastwood è padre, no? Il sacerdote è un pretino che lui prende anche un po' in giro perché stringe la mano alle vedove, le consola, no? Ma poi invece si vede Clint Eastwood che si confessa con questo pretino, perché il pretino elargisce la misericordia di Dio Padre. E Clint Eastwood va a morire come padre, perché il padre deve morire per i figli, per la famiglia, e a volte non ce la fa, poverino, ma va a morire perché ha questa misericordia. Ora, questo è il gioco, eh? Questo è il giro. Scusate se è un po' fantasioso, poetico, strano, non so, non convenzionale, però penso che questa roba qui è molto profonda, molto potente, e in un ritiro come questo penso che può essere qualcosa da meditare, soprattutto in un anno come questo, che è il Giubileo della Misericordia. Va bene? Quindi grazie per l'attenzione e scusate la fantasia. Grazie.